Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Staremo insieme come sempre fino alle 11.30 in questa ultima puntata dell'anno. Io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Cisgiordania, parleremo di quegli attivisti che vanno nei territori occupati per proteggere i palestinesi dalla violenza dei coloni, e lo faremo ascoltando un punto di vista piuttosto interessante. E poi andremo in Mongolia, nei pascoli della tundra per lo specifico, dove la continua richiesta di Kashmir dal mondo occidentale sta creando non pochi problemi, e chiuderemo con un ricordo del regista Rob Reiner. Prima però, partiamo da qui.
We're all here because we know that the housing crisis is a catastrophe.
Mario, vamos a olvidar. Marero, dime lo que se siente. Pensabas que sería Superman. Ahora desafías a familia. Nunca lo vamos a olvidar.
Da Dublino a Barcellona, da Lisbona ad Amsterdam, negli ultimi mesi in praticamente tutte le grandi città europee ci sono state proteste contro la crisi abitativa. Secondo i dati Eurostat, tra il 2010 e il 2024 i prezzi delle case nei paesi dell'Unione Europea sono aumentati in media del 55% e gli affitti del 27%. La capitale del Portogallo, Lisbona, è il caso più eclatante: il 116% dello stipendio finisce nell'affitto, e poi ci sono nell'ordine Barcellona, Madrid, Milano, Roma e Dublino. Gli affitti crescono, ma gli stipendi restano fermi. Nelle città densamente popolate o ad alto tasso turistico, le famiglie spendono ben oltre il 70% del loro reddito per un affitto, e sempre più persone con un lavoro fisso non possono permettersi di vivere dove lavorano o dove sono cresciuti. La crisi abitativa è esplosa negli ultimi anni, complici anche la carenza di casa, l'aumento di Airbnb e degli affitti brevi in generale, e il passaggio sempre più massiccio degli alloggi da uso abitativo a circuiti di speculazione immobiliare. Le città sono sempre meno per i loro cittadini e sempre più per ricchi turisti o imprenditori. Ovviamente, come sempre, questo ha un impatto sulle fasce più deboli della popolazione, che in questo caso però non sono solo i più poveri, i migranti o le famiglie più svantaggiate, ma sono anche ad esempio giovani lavoratori, laureati e non, che faticano a progettare un futuro perché costretti a vivere in case condivise fino a ben dopo i 30 anni. Martedì la Commissione europea ha presentato il suo primo piano per l'edilizia accessibile, definendo una tabella di marcia per affrontare la crisi abitativa che ha colpito l'intera Unione. L'ampio pacchetto legislativo mira a liberare risorse pubbliche per nuove abitazioni, a limitare gli affitti a breve termine e a ridurre le procedure amministrative per i progetti di costruzione. L'Europa ci arriva tardi e molto lentamente. Il problema è enorme e non riguarda solo il presente, ma è soprattutto un problema del futuro. Il sindaco di Barcellona ha paragonato la crisi abitativa europea alla pandemia da Covid e come tale richiede una risposta rapida, concreta e collettiva. L'incapacità delle società di fornire una casa dignitosa a chi acquista casa per la prima volta e l'inclusione di lavoratori chiave da aree in cui contribuiscono quotidianamente al bene comune violano il contratto sociale nel modo più basilare. Gli analisti poi osservano anche che se non viene affrontata, la crisi abitativa offre il fianco alla crescita delle estreme destre, che da un lato raccolgono la rabbia popolare che la sinistra non è stata in grado di ascoltare, dall'altro alimenta il sentimento anti-immigrazione dell'estrema destra, che addita richiedenti asilo e migranti come capri espiatori per una carenza che in realtà è un fallimento del mercato, e intanto chiude, sfratta e svuota gli spazi comuni. La casa è una questione molto personale, intima, al punto che spesso siamo portati a percepirlo come un problema solo nostro, e chi invece non lo vive sulla propria pelle lo percepisce molto lontano dalla sua società. È invece una questione enorme che riguarda tutti e che alimenta delle disuguaglianze che, se non vengono colmate ora, sarà difficile sanare in futuro.
A house is a home, even when it's dark. Even when the grass is overgrown in the yard. Even when the dog is too old to bark. And when you're sitting at the table trying not to start. A house is a home, even when we've up and gone. Even when you're there alone. A home, even when there's ghosts, even when you gotta run from the ones who love you most. Screen doors, broken paints peeling from the wood. Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is at home, even when we've up and gone, even when you're there alone.
Come vi dicevo, andiamo in Cisgiordania. Sono molti gli attivisti internazionali che in Palestina vanno e usano il proprio corpo, la propria presenza fisica per proteggere la popolazione locale dalla violenza crescente dei coloni israeliani. Tanti sono anche gli israeliani che fanno questo. E tra loro ci sono le anime più diverse della sinistra israeliana. Ed è interessante parlare con queste persone perché i loro punti di vista, a volte anche molto diversi, danno un'idea della profonda complessità della società israeliana. Ne è un esempio in questo senso Doron Maynard, un colonnello in pensione dell'esercito israeliano, parte del movimento Looking the Occupation in the Eye.
We are doing a few things. One of them is being and helping communities in the Jordan Valley.
Stiamo facendo diverse cose. Da un lato siamo fisicamente nella Valle del Giordano per aiutare le comunità locali, ma siamo anche attivi in Israele, all'interno delle proteste di piazza e nei media. Nella Valle del Giordano siamo presenti in diversi posti, principalmente però siamo a Ras Ein Alawja, che è un grande villaggio beduino, forse il più grande rimasto, dove ancora vivono delle persone. Noi li proteggiamo perché i coloni hanno creato un avamposto illegale vicinissimo a loro e poco lontano ci sono altri 3 o 4 avamposti, sono tutti lì attorno, perché vogliono che i palestinesi vadano via, come sono già riusciti a fare in molti altri villaggi della zona. Quindi noi restiamo lì, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e li proteggiamo. Semplicemente ci mettiamo tra i palestinesi e i coloni e cerchiamo di impedire che entrino nelle case dei palestinesi. Inoltre, giriamo molti video e foto, cerchiamo di diffonderli in tutto il mondo, in Israele e altrove. E cerchiamo di coinvolgere l'esercito e la polizia, a volte ci riusciamo, a volte no. E cerchiamo di fare valere la legge, li portiamo in tribunale, facciamo tutto il possibile per proteggere questa comunità e altre.
Recentemente sono stata proprio ad Alawja e, come dicevi tu, la vicinanza del villaggio con gli outpost israeliani è impressionante, come del resto in tutta la Valle del Giordano, dove mi pare che i coloni stiano stringendo in modo particolare il loro assedio.
In the Jordan Valley there is two kind of
Nella Valle del Giordano ci sono due tipi di coloni. Ci sono i coloni che sono lì da 20 o 30 anni, insediamenti che esistono dagli anni 70, forse di più, forse dai 50. E con questi insediamenti i palestinesi hanno convissuto a lungo, anche 50 anni, abbastanza bene. Non dico che non ci siano stati problemi, ma abbastanza bene. Solo che negli ultimi anni, diciamo dal 2020 e poi soprattutto dalla guerra, dal 7 ottobre, hanno costruito nuovi avamposti illegali. Hanno costruito ovunque in Cisgiordania, in un'area molto vasta, vasta dove si sono installati, sono riusciti a cacciare i palestinesi. Nella Valle del Giordano ci sono riusciti in alcuni posti ma non in altri. Ad esempio, noi proteggevamo un altro villaggio chiamato Mujarrat, da cui se ne sono andati circa 6 mesi fa, ma Aras e Nalauja possono ancora sopravvivere. Qui non ci sono problemi con il vecchio insediamento, ma con quelli nuovi sì. Uno è a 3,5 chilometri a nord del villaggio, l'altro a soli 2 chilometri a ovest. Entrambi stanno creando problemi. Quasi ogni giorno i coloni entrano con capre e cammelli all'interno del villaggio, vanno tra le case solo per rendere la vita difficile alla gente e farla andare via. Perché lì non è che ci sono acqua o cibo per gli animali. Se stessero cercando di nutrire le capre andrebbero da un'altra parte, ma vengono nel villaggio solo per rendere la vita dei palestinesi impossibile. E noi cerchiamo di impedirgli di avvicinarsi.
La violenza dei coloni in Cisgiordania negli ultimi mesi è cresciuta notevolmente. Recentemente anche 3 attivisti italiani sono stati picchiati mentre svolgevano questa attività di interposizione. Ma la violenza quindi è aumentata anche nei confronti degli attivisti internazionali? E come si pongono invece i coloni nei confronti degli attivisti israeliani?
The international activists, which are all of them, of course, hero, and we thank them for coming.
Gli attivisti internazionali, che sono tutti ovviamente degli eroi, li ringraziamo per essere venuti, hanno subito più violenze di noi. Non so esattamente perché i coloni li odino così tanto, ma so invece che hanno un po' di rispetto per noi. Certo, ci insultano moltissimo, ma ci picchiano di meno rispetto ai volontari internazionali. Tra l'altro, ad Alauja ci sono dei volontari internazionali con cui collaboriamo. Quando lavoriamo insieme a noi, andiamo in prima linea mentre i ragazzi internazionali scattano foto. Ma a Ein El Duyuk, i ragazzi italiani che sono stati picchiati erano da soli, voglio dire, senza israeliani. Oggi è molto più pericoloso venire qui per i volontari internazionali che per un israeliano.
Lei è anche un ex colonnello dell'esercito israeliano. Come e quando ha iniziato a battersi per i diritti dei palestinesi?
About 6 or 7 years ago, I began in olive harvest.
Circa 6 o 7 anni fa ho iniziato a fare la raccolta delle olive e lo faccio ancora, ma sai, si fa una volta all'anno. Quindi il resto dell'anno faccio quello che faccio ora, ormai saranno 4 anni. Ho deciso di farlo perché mi sono accorto che le cose sono cambiate. La situazione ora è molto peggiore di quando ero nell'esercito. La maggior parte del tempo che ho passato nell'esercito ero di stanza al nord, sulle alture del Golan. Ho trascorso forse 6 o 7 mesi in Cisgiordania come comandante e sono sempre stato di sinistra. Ma sono un sionista di sinistra, non sono un antisionista. Penso che abbiamo bisogno di un esercito forte, perché penso che abbiamo dei nemici, ma penso che sia fondamentale usare l'esercito per raggiungere la pace. Dobbiamo far capire ai nostri nemici che, siccome non possono distruggerci, devono cercare di fare la pace con noi. Penso che sia esattamente quello che è successo con la Giordania e con l'Egitto, ad esempio, e penso che potrebbe succedere con i palestinesi. L'esercito dovrebbe combattere contro il nemico, mentre la politica dovrebbe lottare per la pace o per un accordo o per avere buoni rapporti con i vicini. E i palestinesi sono i nostri vicini più importanti, con cui dobbiamo trovare una soluzione al conflitto. Lo ripeto, penso che Israele abbia bisogno di un esercito. Quando parla di militarizzazione non so cosa intenda, ma Israele ha bisogno di un esercito e ci sono veri nemici nelle vicinanze da cui ci dobbiamo proteggere. Forse sembra strano, ma non voglio morire. Se qualcuno vuole uccidermi, voglio potermi proteggere. Se mi prendono personalmente di mira, lo farò da solo, ma se qualcuno vuole ucciderci tutti o distruggere il paese, io lo proteggerò e combatterò. Forse pensate che dovrei andarmene o che dovrei offrirmi volontario per morire, ma non lo farò.
Quello che ho visto da straniera in Israele e in Cisgiordania è una società altamente militarizzata. Da un punto di vista esterno sembra difficile immaginare un passo indietro da un livello di tensione così alto che continua a peggiorare anche proprio a causa di questa forte militarizzazione. Quindi, secondo lei, come potrebbe funzionare questo il futuro? Crede che un processo di de-escalation e gli sforzi verso la convivenza siano ancora possibili considerando lo stato attuale delle cose?
I think the problem is
Penso che i problemi siano ideologici e politici e non penso che quello che lei definisce militarizzazione sia il problema principale. Quello politico è un problema strategico. Se a un certo punto riuscissimo a raggiungere la pace o un accordo o una normalizzazione con i palestinesi, anche il militarismo diminuirà. Il problema principale è ideologico e con questo intendo l'ideologia dei coloni. È un problema religioso, l'idea che noi siamo gli unici ad avere diritti in questa parte del mondo mentre i palestinesi non hanno diritti e gli ebrei sono privilegiati perché Dio gli ha dato qualcosa e ha fatto loro delle promesse e così via. E questa è la questione da affrontare, dobbiamo smontare questa ideologia, anche se è molto difficile. Se riusciamo a vincere su questo piano, forse possiamo raggiungere un accordo con i palestinesi. La pace arriverà più tardi. La maggior parte delle persone ovviamente rimarrà sempre della stessa incredibile opinione. Ma dovremmo rendere possibile e normale il fatto che si possa cambiare idea.
Ma pensa che vista la situazione attuale possa esserci una reale possibilità di cambiamento con le elezioni del 2026?
I think that if the election will be legal, this government will lose and there will be another government.
Penso che se le prossime elezioni saranno fatte legalmente, questo governo perderà e ci sarà un altro governo. Credo che la maggior parte delle persone non voglia che questo governo vada avanti e vorrebbe sostituirlo, ma temo non accadrà perché loro non lo permetteranno. Penso che ci saranno dei brogli elettorali, ma se dovesse venire fuori dalle urne un altro governo, ci sono buone probabilità che facciano qualcosa per cercare di risolvere il problema dei coloni. Certo, dipende da chi sarà il primo ministro, da che governo sarà. Non è sicuro che un nuovo governo se ne occupi. Abbiamo avuto altri governi in passato, ma anche se appartenevano a movimenti e partiti diversi, non hanno fatto nulla. Io cerco di fare in modo che accada.
Ma lei dice se saranno oneste perché c'è una paura concreta di brogli elettorali o cose simili?
Yes. I think the government now try to do a lot of things.
Sì, penso che questo governo stia cercando di fare molte cose legali e non troppo legali per cercare di vincere le elezioni in modo disonesto. Prima di tutto sfruttando il sistema, cercando di convincere gli arabi israeliani a non votare e cercando di rendere illegali i loro partiti. E poi, non sono sicuro che lo faranno, ma potrebbero mandare la polizia a creare un problema nelle aree di cui la maggior parte degli elettori sono contro il governo ed espellere gli abitanti. Potrebbero fare molte cose. Spero che tutto ciò non succeda. Ma sono molto preoccupato per la situazione. La possibilità che trucchino le elezioni è un'idea che non mi fa dormire la notte.
Don't sleep at night because of...
Andiamo ora in Mongolia, andiamo a conoscere una realtà che può sembrare lontanissima da noi, quella dei pastori mongoli della steppa. In realtà ci riguarda molto più di quanto possiamo immaginare. La Mongolia infatti è il secondo produttore mondiale di cashmere dopo la Cina, oltre il 40% della fibra grezza globale proviene dalle sue steppe e finisce nella moda del lusso occidentale, soprattutto in Italia e in Francia. Negli ultimi 30 anni il numero di capre è passato da 7 a 22 milioni, provocando il degrado del 76% dei pascoli e una desertificazione sempre più rapida del suolo. Alice Franchi ne ha parlato con Sara Manisera, che è giornalista di IRPI Media, ha realizzato un'inchiesta per IRPI sulla filiera del Kashmir in Mongolia.
Tutto è cambiato a partire dagli ultimi 30 anni, diciamo, dal crollo dell'Unione Sovietica. La Mongolia prima aveva un sistema, facendo parte appunto dell'ex Unione Sovietica, aveva anche un sistema di gestione dei pascoli diversa, che però teneva e metteva al centro la comunità in qualche modo, cioè tutti si prendevano cura di questi pascoli perché si sapeva che dovevano, come dire, durare nel lungo termine, no? Per le generazioni che sarebbero venute dopo. Con la caduta dell'Unione Sovietica e con questo neoliberismo sfrenato entrato anche come sistema economico in Mongolia, saltano anche tutte queste, come dire, regole comunitarie che facevano parte della gestione comune dei pascoli. E quindi secondo me è interessante anche far vedere come in pochissimo tempo appunto si è passati da 7 milioni di capre a 22 milioni di capre con una pressione gigante sul suolo, proprio perché si rincorre di nuovo questa corsa al profitto e alla quantità invece che alla qualità, sia in termini di prodotto che si produce, ma anche in termini di che suolo, che terra lasceremo appunto alle generazioni che verranno dopo.
Voi siete stati sul campo in Mongolia e avete ascoltato la voce degli abitanti, dei pastori. Cosa vi hanno raccontato? C'è una testimonianza che in particolare ti ha colpito?
Noi abbiamo intervistato diversi pastori, diverse famiglie di pastori mongoli che vivono, immaginatevi, con appunto in delle tende mobili, perché si spostano meno del passato, ma comunque continuano a spostarsi da un territorio a un altro a seconda appunto della stagionalità, tra il freddo, la stagione diciamo più invernale, la stagione più estiva, anche proprio per migliorare la qualità poi del mangime che mangiano anche gli animali stessi. Quindi condizioni di vita molto dure, c'è questo anche indebitamento costante, che è anche questo che ci ha colpito molto, che per poter diciamo allevare, produrre cashmere, i pastori si devono indebitare perché poi devono comprare la benzina, devono comprare i medicinali per gli animali, a fronte poi di un guadagno irrisorio, no? Per quelli che sono i costi e l'inflazione che c'è in Mongolia, che è altissima. E poi questo grande distacco, c'è una generazione diciamo dei figli di questi pastori che se ne vogliono andare chiaramente dalla steppa e hanno come miraggio poi la città, Ulan Bator, la capitale, un'altra vita. E quindi anche un po' questo, no? Nello sfondo anche un po' questa tradizione, questa forma di allevare le capre forse andrà sparendo se non si in qualche modo premia in modo diverso anche un'attività così particolare come quella dei pastori mongoli.
Che cosa avete indagato e scoperto in questa inchiesta? Sfruttare la steppa, il filo del Kashmir della Mongolia?
Sì, noi abbiamo provato a investigare diciamo la filiera del Kashmir attraverso una certificazione, un sistema di certificazioni che dovrebbe diciamo proteggere i produttori e che in realtà diciamo distribuisce poi i benefici del mercato del Kashmir più sui grandi marchi. L'abbiamo fatto attraverso un'inchiesta appunto cross border tra due paesi, tra Italia, Francia e Mongolia, andando a vedere dai pastori nelle steppe, brulle e spoglie della Mongolia fino ad arrivare appunto ai grandi marchi europei.
In chiusura vi proponiamo un ricordo di Rob Reiner, regista e attore statunitense che tutti probabilmente conosciamo per Harry, ti presento Sally, che questa settimana è stato ucciso insieme alla moglie nella sua casa di Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato il figlio Nick. Noi però non vogliamo parlare della cronaca di questa terribile vicenda, vogliamo però invece ricordare il regista e lo facciamo con Roy Menarini, docente di cinema al DAMS di Bologna.
Si tratta del più classico caso di una famiglia di commedianti, nel senso più alto del termine, il comedian all'americana, newyorkese, tanto è vero che Carl Reiner, suo padre, è stato uno dei più importanti registi sia teatrali, sia televisivi, sia cinematografici, di una comicità ebraica particolare, suggestiva e allo stesso tempo molto popolare, che ha segnato una parte di Hollywood. E il figlio Rob ha seguito le sue tracce, anche se poi si è presto trasferito a Los Angeles in California per lavorare proprio nel mondo di Hollywood. Ha sempre fatto sia l'attore sia il regista e anche se ha cominciato principalmente come attore, con alcune parti assolutamente indimenticabili che poi ha portato avanti anche fino agli ultimi tempi, nel senso che non ha mai smesso di fare l'attore Rob Reiner, ma è molto legato ad altre cose. Penso per esempio al suo film di esordio, che è un mockumentary, quindi un documentario finto, un falso falso documentario, nel senso più comico del termine, che è This is a Spinal Tap del 1984, che è diventato un cult movie che riprendeva il tour di una sgangheratissima band heavy metal, tutto girato come se fosse un documentario, ma la band heavy metal non è mai esistita, ma lo faceva sembrare come se lo fosse, con una satira straordinaria degli atteggiamenti e le pose del mondo del rock. Grazie a questo film poi Rob Reiner si accredita all'interno di Hollywood e gira soprattutto commedie, ma anche alcuni film molto teneri. Una delle trasposizioni più belle da uno degli Stephen King più atipici è per esempio Stand By Me, Ricordo di un'estate, che è un film di una delicatezza straordinaria, fino ad arrivare alla commedia sentimentale per eccellenza che Harry ti presenta Sally, dove tutto il talento di Rob Reiner nell'essere trasparente, delicato, nello starsene dietro la macchina da presa in maniera felpata e lasciare tutta la centralità al testo, ai dialoghi, agli attori, esplode grazie a un copione straordinario. E curiosamente pensate che dopo Harry ti presenta Sally fa Misery non deve morire, quindi ancora Stephen King, ma questa volta con una figura sicuramente ben diversa di personaggio horror persecutorio, come ben ricordiamo in questa storia, da incubo di una fan troppo invadente nei confronti del suo scrittore. E girando un po' tra i vari generi e non facendosi mancare praticamente nulla, Rob Reiner ha poi inanellato altri film thriller come Codice d'Onore, altri film sentimentali come quello dedicato a un immaginario presidente della Repubblica dell'America, ovviamente un premier americano come Michael Douglas né il presidente, e poi tanti altri film via via anche sempre più malinconici come Alex and Emma o Non è mai troppo tardi, fino a una carriera che si era lentamente adagiata negli ultimi anni, mantenendo però, come dicevo, il ruolo da attore. Lo ricordiamo per esempio in una delle sue ultimissime parti proprio come un scienziato dei numeri che aiutava i nostri protagonisti del più famoso ristorante di Chicago, The Bear, della televisione contemporanea. Si era fatto le ossa inizialmente nella televisione comica e nella televisione d'antan, pensiamo per esempio al lavoro su Happy Days, aveva messo le manine in qualche episodio di Happy Days, e quindi ci rendiamo conto di quanto la sua figura sia al centro di una certa Hollywood che tra l'altro non c'è più, di una Hollywood dei generi, di una Hollywood delle commedie sentimentali, di una Hollywood molto rispettosa dei codici della neoclassicità, se non proprio della classicità, e che poi questo tipo di cinema è stato un po' spazzato via dallo streaming, che ne ha vampirizzato e assorbito sicuramente alcuni degli elementi più vitali, lasciando al cinema quasi esclusivamente i blockbuster e un certo cinema d'arte d'autore, ma niente in mezzo. Ecco, Rob Reiner era esattamente questo tipo di cosa, era il regista che stava in mezzo tra i colossal e i film indipendenti più piccoli, era in grado appunto di dirigere gli attori con una mano sicurissima e con una umiltà eccezionale, e di essere, grazie alla sua esperienza, un comedian di razza. Ci mancherà tantissimo.
Così chiudiamo anche questa puntata di Terzo Tempo e chiudiamo questo 2025 di Terzo Tempo. Torniamo il sabato dopo l'Epifania. Durante le vacanze ci saranno dei best of, invece quello che vi siete persi lo potete sempre recuperare sul sito di Radio Popolare. Grazie a tutti e a tutte, come sempre, una buona giornata, un buon Natale, un buon anno, un buon tutto da Martina Stefanoni. Ciao!